Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio guardare insieme Proverbi 24. I proverbi, noi circa una volta alla settimana leggiamo un capitolo. Wow, c'è tanto qui. Ricordate che i proverbi non sono insegnamenti completi, ci sono proverbi che quasi sembrano di contraddirsi, non si contraddicono, perché alcuni dicono certe cose che sono veri solitamente, ma sono principi, non sono senza eccezioni, eccetera, però è da darci saggezza. E quindi voglio semplicemente leggere questo e pregare: Signore, dacci più saggezza. E vorrei pregare. Oh Padre, il timore dell'Eterno, il timore di Te, è il principio della scienza, altrove dice, è il principio della saggezza. Abbiamo bisogno di saggezza. Senza saggezza possiamo avere grande intelligenza e scegliere male. E per avere saggezza dobbiamo avere timore di Te. Timore non è paura che vogliamo allontanarci da Te. Timore è capire che solo Tu sei la fonte di vita e di ogni benedizione. E non vogliamo allontanarci da Te, vogliamo restare stretti. Il timore sarebbe il timore di offenderti, perché vogliamo essere stretti con Te. Il timore di Dio. Capire che Dio è tutto. Capire che ogni benedizione viene da Dio solo. Il timore di Dio è il principio della vera saggezza. Aiutaci a vederti per chi sei, per avere il giusto timore di Te, per restare stretti a Te, con Te, per avere saggezza. Ti ringrazio per i proverbi che sono pieni di gioielli di saggezza. E ti prego di guidarci mentre guardiamo capitolo 24. A Te la gloria. A noi il beneficio in Gesù Cristo e nel Suo nome ti prego. Amen. Proverbi 24, versetto 1 e 2. Non portare invidia ai malvagi e non desiderare di stare con loro, perché il loro cuore merita rapina e le loro labbra parlano di fare del male. Allora, adesso vedo che anche qui, ma senza vedere gli appunti, quale, ci sono tanti, ma Salmo ti fa pensare questo versetto, Salmo 37, infatti, è già scritto qui, ma avevo già pensato, ho letto quello, questo Salmo 37, non portare invidia, perché si porterebbe invidia ai malvagi? Perché si porterebbe invidia ai malvagi?
Per avere quello che loro hanno.
Per avere quello che loro hanno, perché spesso hanno un bel po'. Con la malvagità, con l'inganno, con furbizia, con disonestà, si può avere. Si può avere. Uno che è disonesto può avere più di chi è onesto. Uno che è disonesto può mentire e avere qualche beneficio materiale. Può essere assunto mentendo al dottore, e il dottore, tu sei così bravo, e lo assume anziché te che sei stato onesto. In tanti campi la malvagità può portare dei benefici terreni temporanei. E uno vedendo quello diventa invidioso, ma guarda quello che hanno. C'è un salmo dove uno si agita perché vedeva i malvagi che avevano tanto. Vi ricordate quale salmo era? Sì, e chi ha scritto? Asaf. Asaf, giusto? E lui tutto agitato finché, versetto 16 se non ricordo male, finché non sono entrato nel tuo santuario e ho considerato la fine di costoro. E poi ho detto, oh Signore, No, no, non voglio invidiare loro, guarda la loro fine, il tormento eterno. Che importa che vivano bene e poi tormento, tormento per sempre. Non portare invidia ai malvagi, perché i loro cuori meritano rapina e le loro labbra parlano di fare del male. Loro vivono nel peccato. Non invidiare loro, perché quella via porta alla condanna eterna. Versetto 3. La casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. La casa, non solo la casa di quattro muri, ma la casa, la vita, la famiglia. Casa qui è più grande che solo la casa di pietre. La casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Potremmo sostituire vita? La vita. Una casa rappresenta dove tu dimori, ti dà riparo, ti dà sicurezza, ti dà un posto per vivere con la tua famiglia, ti dà un posto per accogliere altri, ti dà un posto per riposarti, ti dà un posto per mettere da parte cose per le stagioni difficili, tipo per l'inverno. La casa è tutto quello. E la casa stabile si edifica non con la malvagità, ma con la sapienza, e si rende stabile con la prudenza. Cos'è prudenza? Alice, sai cosa sia prudenza? Cos'è prudenza? Grazie, tu sai? Prudenza.
Essere attenti facendo qualcosa.
Essere molto attento e cauto, ok? Cioè, sei molto prudente, fai con cura, stai attento. Se uno avesse galline in una zona con tante volpe, essere prudente serve di non lasciare aperta la porta del pollaio, di mai dimenticare, quello serve essere prudente. Perché la notte che si dimentica, la mattina cosa trova? Cosa? Una volpe con pancia piena, di quello che ho sentito, non uccidono solo uno, ma uccidono quanto possibile. Quindi se uno è prudente, ok, ho chiuso bene, ok? Prudente. Allora, la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Sei prudente come vivi? Sei prudente come vivi? Quale sarebbe un esempio del contrario di prudenza? Due o tre esempi. Qualche parola che serve il contrario di essere prudente.
Impulsivo.
Impulsivo. Poi?
Prudenza.
Come?
Prudenza.
Sì, o quello di saggezza e anche prudenza spensierato. Uno che non pensa, solo fa senza pensare, spensierato. Impulsivo, quello non è prudenza e non è saggio, e lì porta alla rovina. Poi, versetto 5, l'uomo saggio è pieno di forza e l'uomo che ha conoscenza accresce la sua potenza. L'uomo saggio è pieno di forza, non solo forza fisica, ma forza di carattere, forze di vita, e l'uomo che ha conoscenza accresce la sua potenza. Ha conoscenza, si informa. Per prendere decisioni sagge devo avere conoscenza, e quindi tu agisci con conoscenza. È facile oggi avere conoscenza? Nel mondo in cui viviamo è facile avere conoscenza? O meglio dire, tipo quello che senti ufficialmente dallo Stato, dalle fonti autorevoli, dei mass media, è sempre la verità? Se tu solo accendi telegiornali o leggi siti normali, è sempre vera verità? O può essere una linea che viene dato e che la gente senza valutare solo ingoia? No? E conoscenza richiede impegno. Cioè non è facile trovare impegno. Ci hanno detto, cioè la storia serve per non ripetere gli stessi errori. Quindi vedere come sono successe cose nella storia e riconoscere se c'è una tendenza alla stessa direzione adesso. Sei, perché, allora, leggo 5 e 6 insieme. L'uomo saggio è pieno di forza e l'uomo che ha conoscenza accresce la sua potenza, perché con saggi consigli potrai fare la tua guerra. E nel gran numero di consiglieri c'è vittoria. Allora, prego, se Dio vuole, che non dobbiamo noi fare guerre. E non è bello la guerra, è brutta. Ma la guerra non è solo una guerra fisica contro altri. Può essere una guerra anche contro il nostro peccato, una guerra contro tanti andazzo, l'andazzo del mondo che vuole trascinare via la famiglia stessa dalla buona via. Con saggi consigli potrai fare la tua guerra e nel gran numero di consiglieri c'è vittoria. Con saggi consigli. Impossibile, spensierato, non vai a cercare i saggi consigli. È facile e automatico avere i saggi consigli o richiede un impegno? Richiede un impegno. Richiede non solo un impegno, cos'altro richiede? Per avere i saggi consigli richiede un impegno, cos'altro richiede?
Umiltà.
Umiltà. Se sono più, ma io già so, perché devo chiedere a loro? Io già so. Oppure non voglio sentire quello che potrebbero dirmi, perché io ho in mente di voler fare questa direzione e non voglio sentire perché potrebbero dirmi perché questa scelta non è saggio, ma non voglio cambiare direzioni, quindi non voglio. Non voglio consigli perché non voglio cambiare. Questo è un buon esempio di stoltezza. Non voglio sentire voci contrarie a quello che voglio fare io. Quindi richiede umiltà e una prontezza di anche cambiare. Ma se non voglio cambiare, non voglio mica chiedere consigli. Allora la domanda, io, tu, voglio consigli? Voglio cambiare? Sono perché voglio fare la cosa giusta anche se mi costa? Voglio fare la cosa giusta anche se vuol dire cambiare strada? Essere disprezzato dagli altri? Ho parlato ultimamente, molto ultimamente, con uno che studia all'università, va anche molto bene. E ho detto, supponiamo che tu, dopo gli anni giusti, prendi la laurea e cerchi lavoro, e c'è un'offerta di lavoro, un ottimo lavoro, solido, paga bene, in quella città là dove tu vai a scoprire, ma non c'è una chiesa, o almeno una chiesa sana in quella città. Cioè se prendo quel lavoro non c'è nessuna chiesa sana che insegna la Bibbia in modo fedele. E non c'è. Ma c'è una chiesa sana di là, magari dove eri già o quello che è. Se tu dovessi dire, no, io rifiuto di trovarmi dove non c'è una chiesa sana, rinunci a quel lavoro che ti hanno offerto, Luca, e rinunci a quel lavoro e poi prendi un lavoro non nel tuo settore, che paga molto di meno, dopo 5 anni di studi, con ottimi voti, una buona laurea, ma tu non trovando lavoro dove c'è una sana chiesa, scegli un lavoro fuori dal tuo campo. La gente intorno, certamente i non credenti, purtroppo tanti credenti, direbbero che tu sbagli. Direbbero che tu sbagli. Non sul metro biblico, ma sul metro umano. Ma stai scherzando? Ma ti rendi conto? Prima quel lavoro non è stabile, numero due paga molto di meno, ma tu devi pensare alla famiglia, tu vuoi una famiglia, ma dai, Allora, hai studiato anni, butti via tutto? No? Ma lui dice, io voglio più di Cristo. E io so che se mi trovo senza una chiesa sana, mi inciderà moltissimo, mi influenzerà moltissimo, a lunga scadenza sarà disastroso. Poi eventualmente mi sposo o famiglia, e loro? La chiesa è fondamentale? No, no, io non voglio quello. Ma la sapienza, versetto 7, è troppo alto per lo stolto. Egli non apre mai la bocca alla porta della città. Chi non vede il valore di Cristo, e purtroppo tanti credenti non vedono il valore di Cristo, criticherebbe uno che prende quella scelta lì. Criticherebbero. Ma no, dai, ma Dio comprende, ma Dio ti ha fatto studiare, non vuole che tu abbandoni tutto. Questo dove trovi? Dove trovi? Non stai abbandonando, tu stai scegliendo per primo di venire Dio la sua giustizia. Se Dio vuole, dopo uno, due, tre anni, in quella città, in una chiesa, aprire la porta per una cosa nel tuo campo, se Dio vuole, può fare quello. Ma tu hai scelto per primo il regno di Dio. Hai seguito quello che Gesù insegna. Hai fatto quello che l'Apostolo Paolo dice in Filippesi. Ho considerato tutto quello che mi era importante come tanta spazzatura per guadagnare Cristo, conoscere Cristo, l'eccellenza di conoscere Cristo, di più avere più di Cristo. Come scegliamo noi? Quindi, Diego ha detto bene, per avere consigli dobbiamo avere umiltà e la prontezza di anche cambiare. Ma la sapienza è troppo alto per lo stolto. È troppo alto. Non vede, perché non vede il valore di Cristo. Egli non apre mai la bocca alla porta della città. Nell'Antico Testamento gli uomini alla porta della città erano gli uomini stimati dalla città. E senza vera saggezza non saremo stimati da Dio e dal popolo di Dio. O puoi avere tanti seguaci, ma non essere veramente stimato in senso vero. 8. Chi pensa di fare il male sarà chiamato maestro di intrighi. Chi sta lì pensando a come fare il male sarà chiamato maestro di intrighi. Non è un buon titolo. Non è un buon titolo. E ci sono tanti così oggi. E una cosa che voglio dire a voi genitori. C'è una tendenza di scherzare e parlare di come si potrebbe fare quel rapino, come si potrebbe fare quel male. Mezzo scherzando. Ma quello sarebbe come degli uomini di parlare di come si potrebbe commettere adulterio. Non è una bella cosa. Non è qualcosa di cui scherzare. Non è di scherzare neanche come neanche per barzellette, per scherzare, prendere in giro. È una cosa brutta, è una cosa brutta. Non è da scherzare del peccato. E quindi se, o purtroppo quando trovi figli che scherzano di concepire il male e di dire questo è brutto, questo è brutto, non c'è nulla di bello qui. Versetto 9. Il pensiero di stoltezza è peccato e lo schernitore è un abominio per gli uomini. Il pensiero di stoltezza è peccato. Stoltezza è il contrario di saggezza. Saggezza inizia con timore del Signore. Lo stolto dice in cuore suo, ricordate quel salmo? Lo stolto dice in cuore suo, non c'è Dio, non ha timore di Dio. Dio non mi farà niente. Il pensiero di stoltezza è peccato e lo schernitore è un abominio per gli uomini, non gli uomini del mondo, ma gli uomini di Dio, sì. 10. Se vieni meno nel giorno dell'avversità, la tua forza è molto poca. La forza serve nel giorno dell'avversità. Mi fa pensare ad un brano in Efesini 6, giorno dell'avversità. E cosa dice lì? Se volete trovare, proprio parla di questo. Come non venire meno nel giorno dell'avversità. In Efesini 6, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Quindi, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e noi abbiamo letto, se vieni meno nel giorno dell'avversità, la tua forza è molto poca perché non ti sei fortificato nel Signore. Perché se ti fortifichi nel Signore, tu puoi resistere nel giorno malvagio. Versetti 11 e 12 che vanno insieme. Libera quelli che sono trascinati verso la morte e trattieni quelli che sono portati al macello. Se dici, ecco, noi non lo sapevamo, colui che pesa il cuore non lo vede, colui che custodisce la tua anima non lo sa forse, egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Allora, questi due vanno insieme. Versetto 11. Libera quelli che sono trascinati verso la morte e trattieni quelli che sono portati a macello. Sta parlando, impegnati a liberare quelli che ingiustamente vengono trascinati verso la morte. Trattieni, aiuta, proteggi quelli che sono portati a macello. Cioè, impegnati ad aiutare i bisognosi, gli innocenti, questi. E se come scusa di non farlo, perché scusami, se io mi impegno ad aiutare le persone messe male, mi costa tempo, mi costa soldi, mi costa quello che pensano gli altri del mondo, vengo disprezzato dai non credenti e a volte dai credenti. E quindi nella carne non voglio fare quello. E versetto 12, se dici, ma ecco, noi non lo sapevamo, ti scusi, perché non ti sei informato. Colui che pesa il cuore non lo vede. Chi pesa il cuore? Dio. Tu ti scusi. Ma non riuscivo, non sapevo quanto era grave il loro bisogno. Perché ero così preso, signori, così preso con le mie cose. Non mi sono reso conto. Non mi sono reso conto che erano messo così male. Non è che Dio vede? Colui che custodisce la tua anima non lo sa forse? Certo lui sa. Lui sa che tu non avevi cuore. E li renderà a ciascuno secondo le sue opere. Non secondo le sue scuse. Dio renderà non secondo le tue scuse, secondo le tue opere. Poi 13 e 14 vanno insieme. Figlio mio, mangia il miele perché è buono. Un favo di miele sarà dolce il tuo palato. Così sarà la conoscenza della sapienza per la tua anima. Se la trovi, ci sarà un futuro. E la tua speranza non sarà distrutta. Miele è buono. All'epoca miele non era così comune come adesso. Era una cosa di grande valore e ha una bella dolcezza naturale. E così sarà la conoscenza della sapienza per la tua anima. Se tu vai in cerca della vera sapienza, sarà come miele. Miele non ti fa male quando lo mangi, è buono e ti dà energia. E la vera conoscenza della sapienza fa tanto bene all'anima. Se la trovi, ci sarà un futuro e la tua speranza non sarà distrutta perché tu spererai nelle cose giuste. Tu porrai la tua speranza, vivrai per i traguardi giusti e ci sarà un futuro, perché hai saggezza. E non investerai per qualcosa che sarai perso, investerai per cercare per primo il regno di Dio. Questo che si laurea e sì, vorrei una buona chiesa. Ho detto, sì, dici che è buona chiesa, ma tu accetti quel lavoro? Ma sì, perché sai, no, il tuo volere di una buona chiesa, effettivamente, di più di Dio, è poco. Ma se dici, no, io rinuncio ad un buon lavoro per avere più di Dio, e so che la chiesa è fondamentale, e lo è. Non si fa crescita con una chiesa virtuale, serve una vera chiesa. E lui conosce una vera chiesa, o lei conosce una buona chiesa, e dice, no, io non vado via da una buona chiesa. Costa quello che costa. Allora, a quel punto, la persona sta investendo per il suo futuro vero, che non è economico. Uno che sta morendo, diciamo che abbia 84 anni, è pieno di un tumore e sta morendo, un credente, e si rende conto, sto per incontrare Gesù Cristo. Non pensa, almeno ho avuto delle belle macchine nella mia vita, almeno ho fatto dei bei viaggi e belle vacanze e abbiamo avuto una bella casa con tanti mobili e abbiamo mangiato fuori tanto. Una persona che sta per affrontare Gesù non pensa mica a quelle cose. Pensa, cosa ho da offrire al mio Signore? Cosa ho fatto con gli anni che mi ha dato? Come ho vissuto? Come ho investito? Adesso lo vedo, colui che è morto e risuscitato per me. Cosa porterò a Lui? E quello che porti a Lui lo guadagni adesso, non alla fine della vita in una volta, lo guadagni giorno per giorno, mese per mese. Quindi questo giovane che si laurea non trova lavoro lì, dice, no Signore, io rifiuto di rischiare di andare male, resto qui, trovo un altro lavoro, lavoro in pizzeria, non sei laureato per un ottimo lavoro ma non la trovo, e lui va avanti tutta la vita senza mai un buon lavoro. Sai una cosa? Non muori di fame. Ma con un cuore così porterà molto frutto. E il giorno che Dio lo chiama a casa, lui con grande gratitudine porta questo frutto davanti a Dio. Signore, per grazia tu mi hai dato e io ho guadagnato questo per te. E ha grande gioia. E sente il Signore dire, fedele, servo fedele e buono, ti sei stato fedele in poco, entra nella gioia del tuo padrone e ricevi tanto. Tu eri fedele in poco, 60 anni di fedeltà, è poco in confronto con quello che hai davanti a te, è poco, c'è l'eternità davanti a te. E io ti do tanto come premio da gestire, da curare per l'eternità, e non ci capisco tutto, so che sarà meraviglioso. Quindi cerca la vera saggezza e scegli le tue, prendi le tue scelte così. Versetto 15. O empio, non insidiare la dimora del giusto, non deve stare il suo luogo di riposo, perché il giusto cade 7 volte e si rialza, ma gli empi sono 3 volte nella sventura. Stai in guardia, o empio, non fare del male al giusto, perché anche se tu vinci la prima volta, Dio lo rialzerà, ma tu cadrai nella sventura e non ci sarà rimedio. E quindi è una, perché Dio cura gli giusti e Dio abbandona gli empi. E poi versetto 17 è molto importante. Quando il tuo nemico cade, il tuo nemico, quello che ti fa del male, quando il tuo nemico cade, non rallegrarti. Quando è atterrato, il tuo cuore non gioisca, perché l'Eterno non veda e gli dispiaccia e allontana da lui la sua ira. Non dire, ah, meno male, guarda quello che è successo. No, signori, lui è un altro creatura creato da te come me. Ed io ho peccato contro di te e hai avuto grazia nei miei occhi. Oh, signori, non trovo gioia nelle sue sofferenze. Se tu trovi gioia quando un tuo nemico, qualcuno che ti ha fatto male, soffre, quando cade, se tu trovi gioia, sei malvagio. Non hai il cuore di Dio. Non hai il cuore di Dio. 19. Non irritarti a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi, perché non ci sarà avvenire per il malvagio. La lampada degli empi sarà spenta. Questo torna a quello che abbiamo letto all'inizio, quando diceva non portare invidia ai malvagi. E qui dice, non irritarti a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi. Sta dicendo la stessa cosa, perché ci serve ricordare questo. Perché quello che sta per succedere a loro è terribile. 21 e 22. Figlio mio, temi l'Eterno e il Re. Non associarti con quelli che vogliono cambiare, perché la loro calamità sopraggiungerà improvvisa e la rovina di entrambi. Chi la conosce? Non associarti con quelli che vogliono ribellare, eccetera. Allora, non sta dicendo che in una democrazia non si può cercare di cambiare chi governa. Quello non è ribellione, quello è un diritto che abbiamo di cercare di eleggere persone che fanno in modo giusto. Questo è giusto e come credenti è buono, quando è possibile, cercare di votare per chi farà del bene. Anche se a volte è difficile trovare chi farà del bene, però è buono. Ma di non essere ribelli. Allora, 23. Anche queste cose sono per i saggi. Non è bene usare preferenze personali in giudizio. Chi dice all'empio, tu sei giusto, i popoli lo malederanno e le nazioni lo esecreranno. Ma quelli che rimproverano l'empio troveranno delizie e su di loro scenderanno le migliori benedizioni. Allora, questo non è bene usare preferenze personali in giudizio. Ti trovi in condizioni di giudicare. Potresti avere lavoro, in qualunque situazione, certamente un giudice, ma anche a livello più umano, giudicare fra persone, ti trovi in una situazione di poter avere un certo ruolo di giudicare. Non usare preferenze personali. Questa persona ti è più simpatica, forse qualche vantaggio. No, no, tu dici la cosa giusta, anche se ti costa. Chi dice all'empio, tu sei giusto, i popoli lo malederanno, le nazioni lo esecreranno, perché tu sai che è ingiusto, ma tu dici, tu sei giusto, tu, questo è malvagio. No, no, fai un giudizio giusto. Ma quelle che rimproverano l'empio troveranno delizie, quelle che dicono la cosa giusta. Forse l'empio ha mezzi per darti vantaggi, forse è ricco e potrebbe aiutarti, ma tu fai la cosa giusta. 26. Chi dà una risposta giusta dà un bacio sulle labbra. Chi dà una risposta giusta? Un bacio sulle labbra, questo non è romantico. Questo è una cosa bella di affetto, di bontà. E anzi, ci sono famiglie dove i genitori danno baci sulle labbra ai figli finché sono adulti. Mi ricordo una volta che vedevo un padre con figli di 25-30 anni che gli dava un bacio sulle labbra, anche la mamma dava questo, in senso puro, in senso buono, un bacio, ed era un segno di vera tenerezza. Chi dà una risposta giusta? è qualcosa di, è dà una risposta giusta, saggia, secondo verità, che serve alla persona, e dare un dono di grande valore. 27. Metti in ordine i tuoi affari di fuori, metti a posto i tuoi campi e poi costruirai la tua casa. Non vivi per te quando non sei a posto con gli altri. Hai debiti, non vai a spendere per te. Noi abbiamo sempre avuto una regola come coppia, ma prima non abbiamo mai avuto debiti più o meno, ma un debito di qualunque tipo, paghiamo quello, restituiamo quello prima di fare per noi. Se ho debiti, io non compro nulla per me di non essenziali, non vado in vacanza, non vado in ristorante, non compro cose nuove. Se ho un debito, pago prima il debito. E solo allora potrei vedere se c'è il caso. E anche lì non è automatico, perché voglio anche usare quello che ho per la gloria di Dio. Quindi metti a posto quello che hai con gli altri e poi costruirai la tua casa. 28. Non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo e non ingannare con le tue labbra. Non dire come ha fatto a me, così farò a lui. Li renderò secondo le opere sue. No, tu fai il giusto. Non cerchi la tua vendetta. Non cercare di creare problemi per gli altri. Allora, se c'è una cosa vera, abbiamo letto prima, quello che rimproverano l'empio troveranno delizie. Quindi se c'è uno che è un empio, è giusto aiutare che ci sia giustizia. Ma questo non è senza motivo di testimoniare contro e non fare la vendetta. Allora, gli ultimi versetti vanno tutti insieme. Sono passato presso il campo del prigoro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco, dovunque crescevano le spine, i rovini coprivano il suolo e il muro di pietre era crollato. Osservando ciò, riflettei attentamente da quel che vidi e ne ricavai una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare, così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. E diceva, senti, noi viviamo in un mondo che c'è sempre più pigrizia. Voglio di fare il meno possibile. Ma non è così che dobbiamo vivere. Dobbiamo vivere per fare il più possibile, ma non per noi stessi. Non per noi stessi. La Bibbia parlava di chi rubava non ruba più, ma lavora con le mani. Per quali motivi? Affinché chi rubava non ruba più, ma piuttosto lavora con le sue mani affinché avrà di aiutare chi è nel bisogno. Avrà quello di glorificare Dio, fai delle buone opere. Chi rubava non ruba più, ma si lavora con le mani affinché avrà da aiutare chi è nel bisogno. L'idea che lavori non quello che serve per te, ma per avere anche di più, non per la macchina più bella e la vacanza, per aiutare chi è nel bisogno. Quindi nei Proverbi parla della pigrizia, è l'uomo privo di senno, non ha prudenza, non pensa ma arriverà all'inverno. E poi se trovo, mio fratello abitava in Minnesota una volta, ma ce l'ho ancora la casa lì, una zona diversa di qua. E quando è andato all'inizio, scopriva delle persone nelle chiese che andavano via per le vacanze, anche un paio di settimane, andavano a viaggiare, vedere i posti, in macchina America è grande. E parlando dicevano, lasciamo la casa aperta. E lui, lasci la casa aperta, vai via per 2 settimane. Ma se qualcuno ha bisogno di prendere in prestito qualcosa? Un vicino, un parente, qualcuno della chiesa ha bisogno di qualcosa e la casa è chiusa. Devono andare 2 settimane senza? No, lasciamo la casa aperta. Così se qualcuno ha bisogno, arriva a casa è una mentalità leggermente diversa dalla nostra. Anche forse ci sono meno ladri in quella zona, no? E spesso gente che abita in mezzo alla campagna, isolata, no? Dove abita mio fratello? Non so, ho visto la foto in Google Earth, non sono stato in quella casa, ma l'ho visto. Isolatissima, tu vai più di un chilometro dalla prossima casa, in mezzo a un bosco dove non vedi niente. Quindi lì uno arriva con un tir che vuota tutti i mobili, tutto, no? Ma loro lasciano aperte le case perché dicono: viviamo per aiutare gli altri. Non sto suggerendo di fare quello in Italia, non sto suggerendo quello, ma sto dicendo di non essere pigri, di vivere per amare gli uni gli altri, vivere per portare frutto, vivere perché mi rendo conto che non ho invidia per i malvagi che vivono per conto loro, spendono i soldi per conto loro. No, io vivo per investire per l'eternità. Io vivo per la gloria del mio Dio. Io vivo per aiutare altri a conoscere il mio Signore. Io vivo per portare il frutto che posso portare al mio Signore. Questa è la vita ricca. Questa è la vita saggia. Questa è la vita benedetta. Viviamo per essere benedetti. Cerchiamo per primo il regno di Dio, la sua giustizia. Cerchiamo consigli. Ma consigli da chi? Consigli a chi ha più di Cristo di quello che ho io. Cioè, se io cerco consigli da uno che magari è credente, ma non è focalizzato su Cristo, magari va molto bene nella vita a livello del mondo, ma non è pieno di Cristo, ma cosa mi consiglierà lui? Come andare molto bene nella vita? Ma io voglio più di Cristo, voglio più di Cristo. Quindi cerco chi ha più di Cristo di quello che ho io. E cerco consigli da quelle persone, perché voglio essere veramente ricco. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per i proverbi, ti ringrazio per Gesù Cristo, ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio per la tua parola, perché tu usi la tua parola e lo Spirito e i credenti che hanno più di Cristo di quanto abbiamo noi, per spronarci, per aiutarci, per insegnarci, per indicarci la via. Ed è una via che per il mondo è assurdo, il mondo non capisce. Il mondo non capisce perché uno vorrebbe vivere per qualcosa che il mondo non riesce a vedere, cioè l'eternità. Ma l'eternità è più reale di quanto è questa vita, perché tutto qui passerà, tutto qui tornerà ad essere polvere, tutto qui sarà arso. Invece quello che è nell'eternità durerà per sempre. Insegnaci a contare bene i nostri giorni per ottenere un cuore saggio. Insegnaci a vivere alla luce dell'eternità. Insegnaci a avere vera saggezza. E grazie che tu ci offri tutto questo, vogliamo accogliere. Ti prego questo, che possiamo vederti di più per vivere per la tua gloria. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.